tempi supplementari. Tempi supplementari.
Molte ormai le prese di posizione a livello sportivo nei confronti della Russia, oltre al divieto di esporre bandiera e vantare inno in qualsiasi manifestazione. La Federazione Svizzera di Calcio si è schierata a favore dell'esclusione della nazionale dal Mondiale in Qatar. Tra le altre, anche la rescissione con sponsor russi. La cancellazione del Gran Premio di Formula 1 a Sochi, il ritiro di Jokerit e Dinamo Riga del massimo campionato di hockey russo.
Diciamo che oggi Murat parte un po' più maturo di 4 anni fa. Oggi so dove sono, so dove posso arrivare e voglio lasciare sorprendere me stesso.
I suoni della nostra copertina sugli argomenti che tratteremo in questa edizione di Tempi Supplementari. Buonasera da Massimo Micoli e Patrick Locatelli. In questa edizione ci occuperemo di quelle che sono e saranno le ripercussioni di questa situazione tra Russia e Ucraina sul mondo dello sport. Nella seconda parte invece Paralimpiadi al via, il prossimo 4 marzo lanceremo allora l'appuntamento con i nostri ospiti.
Iniziamo allora a discutere della delicata situazione internazionale declinata però allo sport. Abbiamo sentito nel pomeriggio Fabio Licari, collega della Gazzetta dello Sport.
Prima domanda che ti facciamo, Fabio: si parla di federazioni penalizzate, ma quanto sono penalizzati anche gli atleti a oggi?
È un bel problema. Gli atleti saranno sicuramente quelli che pagheranno di più, perché non hanno delle colpe, a meno che non ci sia un atleta, come diceva qualcuno alla UEFA, che entra in campo con la maglia viva Russia, allora insomma meriterebbe la squalifica a prescindere, insomma, e a passo ucraina. Però d'altra parte credo che la strada sia segnata e non si potrà fare altro. Le indiscrezioni che arrivano dalla Germania, e che io posso confermare perché avevo la stessa informazione, è che lo Spartak non giocherà le coppe europee, non potrà giocarle né in campo neutro, né su Marte, né sulla Luna, e presumo, come ho scritto oggi sulla Gazzetta, che sarà fermo tutto il calcio russo, presumo anche lo sport, ma il calcio sicuramente. La federazione, lo Stato pagheranno per questo comportamento, se magari lo sport potesse impedire una guerra, solo che non è così.
Svizzera, Polonia, Svezia e Repubblica Ceca hanno chiesto alla FIFA di non permettere alla Russia di partecipare al Mondiale in Qatar. Credi che anche le altre federazioni picchieranno questo chiodo finché la FIFA non prenderà una presa di posizione un po' più concreta?
Io penso che un fronte si allargherà quotidianamente, cioè ogni giorno ci sarà una federazione che si aggiunge alle precedenti per dichiarare la sua opposizione totale alla Russia. Probabilmente non ci sarà neanche il tempo di contarle tutte. In Europa sono 54 e probabilmente, a parte la Serbia, un altro paio di federazioni amiche sarebbero tutte d'accordo con Svizzera, Svezia e via dicendo. Non ci sarà neanche bisogno, presumo, perché probabilmente sarà presa una decisione prima di questo fronte, una decisione drastica.
Come hai scritto anche tu oggi sulla Gazzetta, la FIFA ha negato alla Russia, come dicevi, qualsiasi competizione sul proprio suolo, e verrà rinominata, già stata rinominata, Football Union of Russia, e non potranno esibire né inno né bandiera in nessuna competizione. Non è un po' una soluzione un po' così di comodo per adesso, una non decisione da parte della FIFA?
Ma certo, no, ma questa è una decisione che durerà lo spazio di un battito d'ali. Come al solito la diplomazia non corre, cerca di raggiungere dei risultati passo dopo passo, ma l'obiettivo, il traguardo, la decisione finale è una, e la conosciamo più o meno tutti, a meno che, ripeto, domani non ci sia un ritorno delle truppe russe in Russia, si interrompa l'invasione, ma quella è una non decisione, o comunque una mossa diplomatica che lascia il tempo che trova. Figurarsi se qualcuno giocherà contro la RUF o Russian Union Football, nessuno giocherà, e la prospettiva è che questa RUF vinca le qualificazioni e poi vinca anche il mondiale, perché probabilmente le giocherà da sole, no? E quando la diplomazia fa dei passi forse necessari ma sbagliati.
La questione sponsor è un'altra fetta di queste conseguenze. Adesso c'è il boicottaggio, ma poi ci sarà bisogno di una riorganizzazione, Fabio.
Ma questione sponsor, certo, fa parte del pacchetto, perché comunque la Gazprom, che potrebbe comprarsi fosse tutta l'Europa, era uno degli sponsor primari della Champions League. Quando c'è il tema della musichetta, noi vediamo quelle immagini. Ma la UEFA ha fatto una scelta, credo condivisibile, rinuncerà a quei soldi per non esporre un marchio, un nome, un simbolo imbarazzante. Probabilmente ci sarà, presumo, anche una riduzione perché sono questi soldi che poi generano il montepremi per i club. Ci sarà magari una piccola riduzione, ma obiettivamente non si poteva accettare quei soldi e non si poteva accettare quel contratto. Sì, ci saranno delle conseguenze, come ce ne sono nella vita di tutti i giorni. D'altra parte, a volte si dimentica, ci sembra quasi che il calcio debba essere una variabile indipendente rispetto alla vita di tutti i giorni. Il calcio fa parte della vita e pagherà, come stanno pagando i cittadini normali che vedono aumentare le bollette, o come i cittadini russi, innocenti anche loro, che non possono più prelevare i loro soldi al banco, ma forse è l'unico modo di mettere in ginocchio Putin, a usare l'arma dell'economia.
Invece, quali saranno le ripercussioni anche sullo sport in Russia? Penso anche magari agli atleti, dicevi già in precedenza, si fermano le squadre, ma di conseguenza si fermano anche gli atleti. Immagino che loro invece vorranno continuare a praticare il loro sport.
Io sinceramente non sono dentro le questioni russe. Se la Russia vuole continuare il suo campionato di calcio, di bocce o di basket, penso che lo farà più o meno tranquillamente. Io non so quale sia la situazione in Russia oggi, ma non credo che sia tanto più serena, non mi fraintendete, rispetto a quella ucraina. Cioè, in Ucraina ci sono le guerre, le bombe e tutto il resto, ma io penso al cittadino comune che a Mosca, come a San Pietroburgo, non può prelevare il denaro, che è preso dall'ansia, dal panico. Quindi non so che vita possa svolgersi in Russia, però le competizioni nazionali non vedo perché dovrebbero fermarsi. Cioè, una scelta sovrana, usiamo questo bruttissimo termine, della Stato e delle federazioni in Russia.
Torniamo,
sarebbe un mondo isolato, ecco.
Torniamo in campo internazionale, la Formula 1, tolto il Gran Premio russo e tolto lo sponsor dall'AS, si cerca di mettere insomma nell'angolo la Russia, ma non so se ci puoi rispondere, ma cederà a questo punto?
No, ma era quello che dicevo prima, vorrei intensamente che lo sport potesse raggiungere, che fosse sufficiente un blocco delle competizioni per indurre un dittatore con mire espansionistiche da guerra fredda degli anni 70 per indurlo a fermarsi, e temo che purtroppo non sarà così. Lo scenario più semplice, più immediato, più diretto, che poi la vita è molto più semplice di quanto alcune costruzioni cinematografiche lasciano immaginare, è che la Russia sia isolata economicamente, politicamente, diplomaticamente, sportivamente, e che queste possano essere una serie di misure che, aggregate tra loro, la inducano a una scelta diciamo di all'opposto di quella fatta qualche giorno fa con l'invasione. Ma da solo lo sport non credo che abbia mai bloccato niente. Al massimo abbiamo avuto dei boicottaggi alle Olimpiadi, ma tutto è proseguito come prima, purtroppo.
Nel frattempo è arrivata la presa di posizione da parte di FIFA e UEFA, che esclude tutte le squadre russe dalle competizioni internazionali, dunque lo Spartak Mosca dall'Europa League, e ha anche escluso la nazionale russa dagli spareggi mondiali fino a nuovo avviso.
Da Fabio Licari al collega russo, giornalista sportivo in Italia da 20 anni, Giorgio Kudinov. Buonasera Giorgio.
Come sta vivendo la Russia sportiva questo momento?
Ma lo stanno vivendo male tutti, è una tragedia e devo sottolineare che non aspetto altro che finisca, ecco. È una cosa dolorosa per tutti, si va molto oltre lo sport. Per quanto riguarda lo sport, a livello internazionale vedo che ci stanno escludendo da tutte le competizioni possibili e anche impossibili. Vedo che c'è un linciaggio proprio vero contro lo sport russo, manco visto durante i tempi di doping, e niente, ecco, più di così è difficile dire qualcos'altro.
Le competizioni invece in Russia continueranno malgrado questa situazione, o si prevede un'interruzione anche a livello nazionale?
No, stanno andando avanti. Quando stiamo parlando in questo momento, ad esempio, sta giocando lo Zenit, il campionato russo di calcio. No, le competizioni nazionali stanno andando avanti. per ora. Poi non, oramai non si capisce cosa succede, perché ogni giorno c'è sempre una novità, c'è sempre qualcosa, novità quasi negativa che arriva da ogni angolo quasi, quindi prevedere è difficile. Per ora, insomma, sta andando avanti, sì.
E a tuo modo di vedere, lo sport in Russia, lo sport russo, avrà delle grosse conseguenze, penso magari anche in termini economici, peseranno tanto le sanzioni che sta ricevendo in questo momento lo sport russo?
Ma è una domanda da un milione di euro. Non... prevedere, io ripeto, finché si ragiona con le pallottole, i cannoni, con l'odio, con queste cose qua, prevedere è difficile. Io ripeto, mi auguro che ci si fermi soprattutto lì a sparare a morire, e da lì poi bisogna vedere cosa succede. Cioè, in alcuni settori forse, non cinicamente parlando, non succederà niente per lo sport russo, ma a livello economico o qualitativo, però a livello emotivo, cioè, voglio dire, gli sportivi in vari settori se lo pagheranno a livello professionale, a livello emotivo, questo a livello quello sicuramente, questo, e poi è poco prevedibile, non, sinceramente, talmente difficile, mai vista, mai pensata, una situazione tragica per tutti, che fare le previsioni oggi come oggi mi pare difficile.
Hai parlato di emozioni, dopo lo scandalo del doping lo sport russo viene ancora mortificato da una situazione che, per amor del cielo, è ben più importante e rilevante dello sport, però insomma non c'è pace per gli atleti russi.
Purtroppo sì, poi è chiaro che in questo momento è ovvio che, cioè, diciamo che una volta sembrava, quella situazione di doping che sembrava pesante, rispetto a quello che sta succedendo adesso, sinceramente parlare di quello di doping sembra anche il minimo. Adesso sta succedendo qualcosa di molto più doloroso e importante, e infatti lo sport russo lo sta pagando. Mi auguro, ripeto, che cambino la rotta e che le cose tornino alla normalità, ecco.
Sentiamo ora le parole del direttore delle squadre nazionali di calcio, Pierluigi Tami, raggiunto stamane da Lorenzo Boscolo a proposito della presa di posizione rossocrociata.
Sì, penso che c'è poco da aggiungere, penso che è un atto dovuto alla situazione vergognosa che si è venuta a creare, e quindi aderiamo alla posizione, come è stato detto, delle federazioni di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca, che sarebbero state coinvolte prossimamente per i play-off di qualificazione al mondiale. Però la decisione dell'Associazione Svizzera di Calcio è che fino a nuovo avviso non giocheremo più partite ufficiali e non ufficiali contro le squadre russe. Fa piacere che noi come federazione abbiamo preso posizione subito, senza tergiversare, ed è un segnale, anche se non importante come altri, ma è un segnale importante dal mondo dello sport di andare contro questa guerra.
Avete delle indicazioni?
No, in questo senso bisogna seguire giorno per giorno l'evoluzione di questa crisi, visto che comunque queste federazioni, la Polonia in primis, la Svezia e la Repubblica Ceca, erano coinvolte perché avrebbero potuto giocare al mese di marzo contro una squadra russa. Da parte nostra ci sentivamo di agire subito, senza aspettare quelle che sono poi le decisioni dell'organo superiore della FIFA.
Tra gli altri aspetti che coinvolgono il mondo dello sport e l'esclusione della Russia dagli eventi internazionali, la rottura ad esempio dei contratti degli atleti. Nostro ospite, l'ex allenatore del Lugano Basket, ora tra gli agenti più importanti FIBA, Virginio Bernardi. Virginio, buonasera. Intanto, Virginio, cosa succede per i contratti dei giocatori?
Sì, quasi tutti i contratti permettono ai giocatori, in caso di eventi speciali, di poterli rompere. Questo sia da parte del club che da parte dei giocatori, per cui in questo momento tanti giocatori, tanti atleti, soprattutto americani, ma soprattutto delle altre ex regioni della Grande Russia, si stanno opponendo moralmente a quello che sta succedendo e quindi tornano a casa. Ho visto oggi un'altra defezione per CSKA, siamo al quinto giocatore, quindi le cose non vanno bene, insomma, perché è una guerra non voluta da nessuno, ecco.
Ma poi ci sono delle conseguenze, ne alcune le hai già accennate tu, ma ci sono conseguenze su più piani, quindi magari a livello economico, a livello anche gestionale dei contratti, insomma, sono più aspetti che vengono toccati con queste rescissioni?
Possono essere toccati più aspetti oppure riferendosi a delle clausole già inserite nei contratti, che sono quelle di eventi speciali, un giocatore può rompere un contratto. È ovvio che la FIBA, comunque, per dare una nuova opportunità a quei giocatori che rompono il contratto, avrà sempre bisogno di un lasciapassare dall'ex squadra, per cui qualche ritorsione ci sarà, ecco, qualche ritorsione ci sarà probabilmente. Lo vedremo nei prossimi giorni. Ultima notizia, sai che Kazan, che doveva giocare con Milano, il general manager è Claudio Coldebella, che è mio amico personale, mi ha scritto qualche ora fa che erano da 5 ore fermi in aereo perché tentavano di arrivare in Italia attraverso la Turchia, ma non riuscivano a partire dalla Russia e probabilmente domani questa partita non si giocherà perché non riescono a muoversi dalla Russia, quindi conseguenze ad alto livello sportivo sicuro, ecco, sportivo sicuro.
E Virginio Bernardi, come reagiranno, come stanno reagendo gli addetti ai lavori del basket internazionale? Sto parlando ad esempio degli agenti come te, l'Eurolega, la FIBA stessa, cosa prevedi per il prossimo periodo?
Sai Massimo, voglio dire, dopo la pandemia che ha dato filo da torcere a tutte le nazioni e quindi a tutte le società anche sportive, con una ricaduta economica su questi club, adesso nessuno si aspettava la guerra. La guerra è proprio una cosa che nessuno si auspica, neanche la persona più matta. Ecco. Quali saranno le conseguenze? Penso che a breve probabilmente la prima che si muoverà sarà l'Eurolega, che poi è l'unico campionato completamente europeo che potrebbe estromettere tutte le squadre russe. È una presa di posizione dura, ovviamente sai, quando leggi che il CSKA è la squadra dei militari, capisci perché i giocatori poi scappano da quella posizione. Insomma, che cosa potremmo fare noi in questo momento? Poco. Stiamo a guardare e diciamo, come è successo per la pandemia, che davanti all'interesse economico c'è l'interesse poi diciamo fra virgolette fisico, quello della salute, per cui se un giocatore non se la sente di stare in Russia è giusto che vada via, ecco. Anche perché leggevo, il governo americano invita gli americani ad andare via dalla Russia, e in questo momento questa cosa è ancora possibile, non verso tutte le nazioni, ma è ancora possibile. Noi non sappiamo se fra una settimana i russi chiudono e non fanno più uscire nessuno, per cui siamo anche noi alla finestra ad aspettare. Noi tutti ci dobbiamo auspicare che finisca la guerra, ma se invece continua diventerà sempre più difficile, ecco.
A proposito di americani di cui hai parlato, un colosso come l'NBA dovrebbe mobilitarsi in questo senso, pur non essendo europei?
Sì, forse per dare una prova di essere vicino al popolo ucraino e agli sportivi, però sai, ho letto che il campionato di calcio italiano domenica comincerà con 5 minuti di ritardo. Questa è una cosa che non significa nulla, insomma, ecco, voglio dire. Eppure noi spostiamo tanti interessi economici. L'NBA sposta in tutto il mondo, certo, una presa di posizione forte verrebbe riconosciuta in tutto il mondo, perché i diritti NBA sono venduti a miliardi di persone, ecco. Sì, però non me l'aspetto, ecco, perché è una lega privata e quindi non so se faranno qualcosa, ecco.
Virginio Bernardi, sei a diretto contatto con giocatori e allenatori. Allora, i giocatori che hanno chiuso anticipamente per giusta causa il contratto, appunto causa guerra, in altri campionati aperti potrebbero essere utilizzati proprio per la fase finale della stagione? Si sta già parlando di questo?
Sì, ma avevo accennato prima che comunque ci serve una letter of clearance da parte del vecchio club, per cui se un giocatore è andato via in accordo con il club, questa cosa potrebbe ancora succedere. Se se ne va senza il permesso del club, potrebbe anche il club non dare questa autorizzazione. Potrebbe sempre intervenire la FIBA e darla di autorità. Ma è un caso mai avvenuto finora di una guerra scoppiata così, per cui non ti so dire, ecco, che cosa succederà.
Invece abbiamo visto in alcuni altri sport, per esempio, insomma, vengono rescissi i contratti con alcuni sponsor anche nel mondo del basket, sarà così? E che peso potrebbe avere?
I grandi sponsor normalmente, siccome prevedono queste cose, potrebbero lasciare le sponsorizzazioni, ecco. Però è successo tutto in una settimana. Prevedo che qualche grande multinazionale vada via, ecco.
Virginio Bernardi, noi ti ringraziamo per aver partecipato a Tempi Supplementari. Ti aspettiamo, grazie, magari per i playoff del campionato svizzero. Buon lavoro, bene, a Virginio, bene. Bernardi.
A te, grazie. Ciao.
La voce di Virginio Bernardi, che ha chiuso la prima parte di Tempi Supplementari. Adesso un brano musicale e poi parleremo delle Paralimpiadi. Incognito con Mario Biondi e Chaka Khan, un vecchio successo di Bob Scherz riadattato nel 2010. Parliamo di Lowdown, buon ascolto.
Rete 1. Tempi supplementari.
Seconda parte del nostro programma, come anticipato, dedicata alle Paralimpiadi che inizieranno venerdì 4 marzo fino al 13, sempre ovviamente a Pechino. Abbiamo due ospiti, Chiara De Vittori, presente con ottimi risultati a 4 Paralimpiadi, da Nagano 98 a Vancouver 2010 per la delegazione rossocrociata e portabandiera anche dei nostri colori a Torino 2006. Buonasera Chiara.
Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
E poi abbiamo con noi anche il collega Marcello Ierace, che partirà a breve proprio per la Cina per raccontarci di questi 13esimi giochi paralimpici. Buonasera, ciao Marcello.
Buonasera, ciao Patrick.
Allora, buonasera ad entrambi, intanto anche da parte mia. Intanto Chiara De Vittori, insomma, l'emozione di essere stata la portabandiera della Svizzera a Torino 2006, una grande atmosfera anche in quei giochi, no?
Sì, senz'altro. Io l'ho saputo la sera prima, eravamo già al Sester quando c'è stata la riunione, mi è stato detto, io non sapevo niente, e mi è stato detto che ero stata scelta per essere portabandiera a Torino 2006, e è stato qualcosa che mi ha emozionato molto. E sentivo una certa responsabilità anche per il dopo, per i risultati, perché essendo portabandiera di solito bisogna anche dimostrare. Poi non è andato tutto liscio come avrebbe dovuto e c'è stato un grande dispiacere di non essere riuscita a portare a casa questa medaglia, che a Torino era fattibile, cioè il percorso era il mio e l'avevamo già studiato l'anno prima, di modo che è stata dura per me venire a casa senza la medaglia. Adesso sono passati tanti anni, dopo si ricordano solo le cose belle, però so che ho sofferto quel giorno.
Chiara, quanto è importante, l'ha già sottolineato in passato, l'incontro con tanti altri atleti, paratleti?
Ma a me è aiutato tantissimo, perché la malattia, cioè anch'io un sarcoma come Murat, io l'ho avuto nelle parti molli nel 96, ecco. E lo sport, cioè io facevo già tanto sport prima, e rientrare nello sport dopo una malattia ti aiuta tanto. Io l'ho superata bene grazie allo sport. Poi le Paralimpiadi sono venute dopo, però io subito dopo l'amputazione ho ricominciato subito con la bicicletta e adagio adagio sono tornata sugli sci quando ho potuto con la nuova protesi. E poi ecco, dal 98 via, quando è arrivata la prima selezione, anche lì inaspettata, la prima selezione è stata un po' un fulmine anche per me, e quelle di Nagano rimangono le Olimpiadi forse più belle, perché sono andata proprio libera di testa, sai, il risultato non era così, per me era proprio la prima esperienza, dovevo godermela un po' e imparare da quell'esperienza per il futuro. E allora ecco, l'incontro con gli atleti è stato già prima della partenza con la nostra nazionale, dove ho conosciuto le diversi handicap, per me è stato veramente importante. E poi ecco, conoscere tutto il mondo olimpico. Io guardavo le Olimpiadi da casa, sempre sportiva com'ero, guardavo la Belmondo, guardavo la Dicenta in quei tempi là, che erano loro, no, che vincevano nello sci di fondo, le russe, e arrivare a Nagano sulle piste dove pochi giorni prima ecco, ricevono le medaglie la Belmondo, è stato qualcosa di fantastico. E poi ecco, conoscere tutto il mondo da dietro che non si vede, cioè da casa non è che entri nel villaggio, così sono cose un po' che rimangono agli atleti, e lì si partiva tutto il gruppo e si rientrava tutti insieme, perciò ecco, era tutto il viaggio, tutti gli atleti, adesso un atleta arriva prima, uno dopo, invece lì si andava tutti insieme, si rientrava tutti insieme, si viveva il villaggio.
Chiara, insomma, ci sono anche in questo campo sono cambiati i tempi. Patrick?
Sono cambiati i tempi, è vero.
Marcello, visto che Chiara ha parlato un po' di quello che è anche tutto il mondo, retroscena, il sottobosco dell'Olimpiade, per te non è la prima a queste, insomma, una manifestazione di questo tipo. Com'è un po' il retroscena di partecipare a un grande evento come questo?
Ma allora, mi fa molto piacere ascoltare le parole di Chiara De Vittori, perché il suo racconto è molto significativo. E per, probabilmente bisogna rendersi conto che, al di là di essere delle storie di sport, quelle che si vivono durante le Paralimpiadi, sono delle storie di vita. C'è sport, lo sport è fondamentale, ma al di là dello sport ci sono anche dei racconti di vita molto significativi o molto importanti, che hanno spesso come filo comune un grande senso di resilienza, di voglia di andare oltre i limiti. E penso che il fascino di vivere una Paralimpiade rispetto a un'Olimpiade sia proprio questa, poter assorbire queste storie assolutamente affascinanti e toccanti.
Marcello, non so se puoi rispondere a questa domanda, magari sì, altrimenti chiediamo a Chiara magari come si preparava per queste Paralimpiadi, ma per preparare un grande appuntamento come questo, come sono seguiti gli atleti a livello proprio di preparazione, come ci si avvicina?
Ma ecco, sicuramente Chiara può rispondere meglio di me, però io, per quello che appunto ho potuto seguire io, e non, appunto, non dimentichiamoci che questi sono sportivi a tutti gli effetti, c'è una preparazione di livello professionale, il grande, grande, grande sacrificio, grande impegno, esattamente come, come gli sportivi olimpici, non c'è praticamente nessun tipo di differenza.
Chiara, che ha partecipato fino al 2010, sì, forse è cambiato tantissimo.
Io ho visto proprio il cambiamento che c'è stato, no? Forse il 2008, il Nagano 98, era ancora un po', cioè era già impegnativo, però c'erano più categorie, no? C'era più la facilità anche di arrivare a una medaglia, se si vuole, no? Poi dal 2002, da Salt Lake City, che noi avevamo poi come allenatore, avevamo un Hippolyte Kempf, che sappiamo tutti cosa ha fatto, medaglia d'oro a Calgary nel fondo con salto, no? Nella disciplina nordica. E era lui il nostro allenatore, di modo che lui veniva dal ginnasio di Stams nell'Austria, e lui, abituato a quante ore di lavoro, no, per prepararsi e così, ha cercato di portare anche da noi questo sistema di allenamento così. E mi ricordo che facevamo degli allenamenti, se io vado a guardare un giro ancora tutti i diari degli allenamenti con l'Hippolyte, era veramente incredibile, no, per noi imparare cosa voleva dire anche questa preparazione proprio nei dettagli, no? E ho visto proprio questa evoluzione 2002, 2006, 2010, sempre cioè l'allenamento sempre più importante, poi bisogna guardare bene anche il riposo, sa, tutto quello che si fa oggi, uno psicologo anche per il biathlon, io facevo anche il biathlon e avevo anche uno psicologo l'ultima, aspetta, era Torino 2006, che mi ha seguito. E ecco, si andava sempre più sulla professionalità, ho visto proprio questo cambiamento, no? dalla prima all'ultima Paralimpiade.
E adesso...
è stato per me una formazione anche, no? E l'impegno sicuramente, ecco, la resilienza, ecco, quella è una parola che adesso si usa, ma è vero, c'è stata.
Adesso ascoltiamo un servizio dei nostri colleghi televisivi realizzato 4 anni fa dopo il primo oro conquistato da Teo Gmür a Pyeongchang, con delle considerazioni interessanti da parte di Teo. Ascoltiamo.
Paralympic champion representing Switzerland.
Gold medal. Paralympic champion Swiss. Teo Hummer.
È una vittoria tanto gustosa quanto in attesa, quella dello sciatore Teo Gmür. Nella sua prima partecipazione alle Paralimpiadi ha regalato una medaglia d'oro alla Svizzera nella discesa in piedi. E pensare che non è nemmeno la sua disciplina prediletta.
È incredibile, non avrei mai pensato di fare una stagione così e questa medaglia d'oro è quello che uno sogna.
Un risultato eccezionale per questo 21enne che ha alle spalle una stagione notevole, a partire dalla vittoria nella classifica generale di Coppa del Mondo. Dopo aver vinto lo slalom gigante di Vézonà, aveva spiegato che cosa lo spinge ad andare avanti.
Il mio orgoglio più grande è proprio quello di essere il più veloce sugli sci. Le vittorie e i podi sono un sovrappiù.
Emiplegico fin dalla nascita, Theo Gmür ha dovuto imparare a gestire il suo handicap.
Noi atleti paralimpici dobbiamo lavorare ancora di più rispetto agli altri perché dobbiamo compensare il problema che abbiamo.
Lui ha battuto tutti i favoriti della gara, un'emozione intensa.
Sono campione paralimpico, è pazzesco. Credo che ci vorrà un po' prima che realizzi quello che è successo.
Insomma, considerazioni interessanti. Marcello, tra poco ti chiameremo in causa per quanto riguarda la selezione rossocrociata che gareggerà nello sci. Chiara, lavorare ancora di più rispetto agli altri atleti per compensare il problema, parole importanti da parte di Theo.
Sì, è vero. Io mi ricordo appunto quando facevo questi allenamenti con i politcamp o così, io alla sera non riuscivo magari a dormire, avevamo lo steglio d'estate o così, ci preparavamo, non riuscivo a dormire perché andavo sempre un po' oltre, no? Per lui era normale questo allenamento, per noi era già oltre e dopo si faceva fatica anche a recuperarlo. E io avevo anche dei dolori di notte, no? Che mi prendevano i nervi o così, dove è stata amputata la gamba, e veramente tante volte devo proprio piangere dai dolori eppure recuperare, no? E loro facevano fatica un po' a comprendere questi problemi che abbiamo noi, no? Perché sembra lo sport sì, ma però ecco, c'è anche un handicap insieme e bisogna cercare di fare combaciare le due cose, no? L'attività sportiva e anche l'arto che manca e magari anche i dolori. E mi ricordo, è giusto quello che dice anche Gmür, perché è vero, bisogna trovare un certo equilibrio. Poi con gli anni lo impari, io sapevo gli allenamenti come erano, sapevo cosa potevo fare, però all'inizio quando hai un allenatore nuovo così, anche lui deve imparare a conoscerti, sapere come. E poi ecco, dopo si vanno avanti bene, però ecco, sempre noi ogni 4 anni cambiavamo allenatore perché ci portavano poi da un'Olimpiade all'altra, di modo che il primo anno, il secondo così, era più di conoscenza dell'atleta e poi ci si preparavano.
Ecco. Marcello, allora cosa ci dobbiamo aspettare da questa squadra a DC? Sono 5, oltre a Theo Gmür ci saranno Robin Akush, Thomas Phil, Pascal Christen e poi il ticinese Murat Pelit. Quali le aspettative?
Allora, le aspettative sono evidentemente quasi tutte su Theo Gmür, perché non dimentichiamo, lui è proprio la nostra star, diciamo, del team svizzero, ma è una star a livello internazionale. Per quello che riguarda lo sci alpino, lui appunto dopo aver ha vinto i 3 ori a Pyeongchang, anche ha vinto altri 2 ore e un argento nei mondiali di Kranjska-Gorek che sono seguiti subito dopo, e poi solamente a causa di un grave infortunio alla caviglia ha dovuto fermarsi, poi c'è stata la pandemia e adesso si sta riprendendo da questo infortunio. Ci sono stati appena recentemente a gennaio i mondiali di Lillehammer e anche qui ha vinto altri due medaglie di bronzo, quindi inevitabilmente gli occhi saranno su di lui. Il suo obiettivo sono sicuramente fare medaglia nel Super G, nel gigante e possibilmente anche in discesa. Se 4 anni fa era un inatteso, era una sorpresa nel panorama internazionale, e quest'anno non lo è più, nel senso che tutti gli avversari sono sicuramente molto agguerriti e staranno molto attenti. E per quello che riguarda il resto della squadra, difficile poter immaginare altre possibilità di podio. Ci sono sicuramente delle possibilità di diploma, tra cui ci sono anche le possibilità di diploma di Murat Pelit, che è un po' il suo obiettivo, anche perché questa è la sua ultima Paralimpiadi e vorrebbe sicuramente finire in bellezza. Però non c'è solo lo sci alpino, c'è anche lo snowboard, dove abbiamo Romy Chop, che è tra l'altro, appunto, la sua storia è molto particolare. E la squadra di snowboard svizzera è una squadra molto, molto giovane, è stata creata proprio negli ultimi anni, e lei è sicuramente la punta di diamante di questa squadra, e potrebbe ambire a un podio nel cross. Lei ha vinto snowboarder cross nel team event ai recenti mondiali il bronzo, quindi potrebbe anche fare un bel risultato anche nell'individuale. E poi c'è l'unico nostro rappresentante nel fondo, che è Luca Tavasci, grigionese, italofono. Lui anche punta a un diploma nella lunga distanza e anche nello sprint. E poi c'è la squadra di curling, che diciamo che sta tornando a buoni livelli, perché ha rischiato di non partecipare perché era finito nel gruppo B, ma fortunatamente negli ultimi mondiali del gruppo B è arrivata seconda, e quindi si è qualificata proprio per il rotto della cuffia nelle ultime settimane per questo appuntamento di Pechino.
Marcello, sei già in gran forma, già pronto per affrontare il prossimo...
Modalità olimpica.
Sei già in modalità olimpica. A proposito, sia per Chiara sia per Marcello, ascoltiamo le parole del ticinese Murat Pelit, che sarà presente a Pechino.
Ho migliorato me stesso, ho migliorato una buona fetta di me stesso nella parte psicologica, e diciamo che oggi Murat parte un po' più maturo di 4 anni fa. Non mi voglio sbilanciare, perché per me non voglio generarmi fattori di stress, però oggi so dove sono, so dove posso arrivare, e voglio lasciare sorprendere me stesso soprattutto, ma poi dopo chi lo sa, magari anche chi mi segue da casa, amici, parenti e morosa, diciamo. Sicuramente sarà un'esperienza indimenticabile. Tutta questa cosa, diciamo, con la situazione del Covid, sarà una Paralimpiade molto differente. Voglio cercare veramente di prendere il massimo in emozioni e tutto. L'orgoglio è sicuramente alto. Ticino per me è sempre stato molto importante, e quindi sarà una bella emozione. Nelle ultime 3 settimane doversi quasi isolare, nonostante non sono stato a contatto con nessuno, però proprio per non avere problemi di dover rinunciare all'ultimo per un test positivo.
Insomma, vedremo cosa farà allora Murat Pelit a Pechino. Chiara, Marcello ha parlato prima del grigionese Luca Tavasci, fondista, quindi tuo collega. Leggevo che di professione lui è ingegnere civile e ha preso un congedo dal lavoro di 3 mesi per arrivare a prepararsi, per riuscire a prepararsi, insomma, a dovere per queste Olimpiadi. Quindi non sono tutti professionisti, c'è anche gente che svolge un'altra professione durante l'anno.
Sì, no, poi noi in Svizzera dobbiamo fare un'altra professione, perché non si vive con la Paralimpiade, siamo quasi obbligati. Io ho la fortuna che ero a casa, allora ero una professionista, ma che non guadagnava praticamente, no? Io potevo proprio dedicarmi in quegli anni un po' alla preparazione, alla casa, alla famiglia e tutto, ma altrimenti bisogna lavorare. Quasi tutti i nostri compagni lavoravano, nessuno era, anche gli allenatori non erano allenatori professionisti, avevano un'occupazione, poi lo facevano durante il weekend. La preparazione si faceva anche alla sera dopo il lavoro, però ecco, dopo le settimane che facevamo insieme, si cercava di trovarsi a fare le settimane, e poi ognuno da casa faceva il suo compito e si preparava. Marcello... però ecco, se guardiamo le nazioni forti come la Russia, così lì c'è il professionismo, lì fanno solo quello, a livello di sci di fondo parlo, lì ci si prepara proprio e sono professionisti, guadagnano, mentre che gli europei non c'era nessuno che era professionista, gli europei.
Marcello, hai parlato anche della squadra di curling. Leggevo che appunto nel curling a sedia a rotelle ogni squadra deve competere con almeno una donna. Ed era curioso il fatto, non so se curioso, almeno per me era curioso, il fatto che la giocatrice, dunque Cynthia Mathé, è di per sé una giocatrice di badminton e parteciperà invece come giocatrice di curling, insomma, la squadra maschile.
Sì, effettivamente, ma capita ogni tanto queste situazioni. Beh, tra l'altro anche la skip Françoise Jacquerot, che penso Chiara De Vittori conosca, perché ha fatto forse uno o due paralimpiadi nel suo periodo, lei ha fatto altre paralimpiadi come in un altro sport, nel sci alpino, se non ricordo male, dove ha vinto anche delle medaglie. Quindi, e anche ci sono diverse situazioni così, perché l'amore per lo sport è davvero a 360 gradi in questi atleti, e quindi capita anche di trovare delle situazioni del genere.
Chiara,
giustamente vai, si parlava di Murat Pelit. Non dimentichiamo che uno dei progetti di Murat Pelit è quello di fare fra due anni le Olimpiadi estive nel tiro al piattello. Lui ha avuto il compito di creare la squadra di tiro al piattello olimpica per Parigi 2024. Ecco, per fare un po' l'esempio.
Un'ultima considerazione, abbiamo un solo minuto. Chiara De Vittori, prima di chiudere, come si torna dopo aver vissuto da protagonista ai giochi?
Non proprio da protagonista, però ecco, poi si ritorna nella vita normale, lo sport fa parte ancora della vita. E poi si sta bene anche, cioè per me, perché gli anni passano e non si arriva più a fare queste prestazioni che si facevano a quei tempi, no? Se guardo anche quello che dovevamo fare per prepararci, adesso sto bene così, faccio lo sport, ma quello per la salute, e cerco di andare avanti continuando così.
Grazie Chiara De Vittori per aver partecipato a Tempi Supplementari. Grazie Chiara.
È stato un piacere. Un saluto
anche per noi.
Auguri a Burac, se ci sente.
Benissimo. Grazie a Chiara De Vittori. Marcello Lierace, buon lavoro anche a te. Ovviamente seguiremo i tuoi contributi da Pechino.
Grazie mille, a presto allora.
Buon lavoro Marcello.
Grazie. Adesso usciamo dal tema Paralimpiadi per occuparci di pallanuoto nella nostra pillola di chiusura. È ripresa da poche settimane la nuova stagione che vede al via anche il Lugano. Nel prossimo contributo riviviamo allora le emozioni del primo titolo dei luganesi bene 52 anni fa.
Il Lugano ha degnamente festeggiato il decimo anno di permanenza in Serie A con la conquista del primo titolo di campione svizzero. 12 incontri, 21 punti. Alle loro spalle Ginevra ed Horgen, un trio di favoriti all'inizio di un campionato nel quale si è dovuto attendere sino all'ultima giornata per conoscere la squadra campione. Questi i campioni svizzeri 1970. Il portiere Andrea De Rogatis, Calottina numero 2 per Bustelli, numero 3. Rezzonico Gianfranco, Tato per gli amici, numero 4. Il 26enne Wolfgang Heinzmann, Peter Furrer, numero 6. Arthur Hoffmann, il 34enne Lennart dal 1960 a Lugano, attualmente giocatore allenatore, Fabrizio Calori, numero 10. Bixio Foretti, Nico van der Voort, 26enne, il campione olandese che ricordiamo miglior realizzatore di tutti i tempi ai Giochi Olimpici di Città del Messico.
Il fuoriclasse mai più ripartito dal Ticino spiega oggi il suo arrivo nella Svizzera italiana.
A Lugano che c'era l'allenatore olandese Bob Steegman. Lui in Olanda aveva giocato con mio padre nella stessa società. E lui aveva domandato a mio padre se non aveva voglia di venire un anno, un stagione qui a Lugano. E ha detto, perché no? E dopo l'ho fatta qui un anno, è piaciuto così tanto che ho detto, vabbè, vengo un altro anno, e praticamente sono rimasto qui.
Così il ricordo di Nico van der Voort del primo trionfo con la pallanuoto Lugano.
Il primo anno siamo arrivati secondo dietro il Ginevra, e in 70 l'abbiamo vinto il titolo, ecco, perché naturalmente primo anno non eravamo ancora abituati a giocare insieme e cose, si doveva allenarsi un pochettino di più, perché abbiamo fatto un pari qui contro Ginevra, quella partita che io ho sbagliato anche il rigore, e per quello che abbiamo fatto un pari, proprio quel punto ci mancava alla fine per diventare campione.
Da Massimo Miccoli
e Patrick Locatelli,
appuntamento alla prossima settimana con Tempi Supplementari.
Rete 1. Tempi Supplementari.